Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto del quarto incontro di mercoledì 13 marzo 2024, promosso dalla Diocesi di Trieste, in occasione della Cattedra di San Giusto Quaresimale, Democrazia e Partecipazione, presso la Cattedrale di San Giusto Martire a Trieste, sul tema «La democrazia alla prova delle città, ripartire dai luoghi e dalle comunità», presentata da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, moderata da Don Sergio Frausin, Delegato Episcopale per la Cultura e la Pastorale Universitaria, ospite Elena Granata, docente di urbanistica al Politecnico di Milano, vicepresidente della Scuola di Economia Civile.
Salutiamo anche coloro che ci seguono dalla radio, su Radio Nuova Trieste, e salutiamo coloro che anche ci guarderanno in TV su Tele4, che riprende tutto l'appuntamento della Cattedra di San Giusto. Abbiamo cantato di un corpo donato. La città è fatta di corpi, di luoghi, persone, di volti. E la Settimana Sociale dei Cattolici in Italia, che si terrà qui a Trieste, vuole essere un crocevia proprio di persone, di progetti diversi, un luogo per condividere il presente e immaginare insieme il futuro, ricercando sempre nuove vie per costruire il bene comune. Così il documento preparatorio alla Settimana Sociale, alla pagina 10. Oggi abbiamo la gioia e l'onore di avere tra noi la professoressa Elena Granata, docente di urbanistica al Politecnico di Milano, vicepresidente della Scuola di Economia Civile e vicepresidente del Comitato Scientifico e Organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici in Italia. Con lei porremo l'attenzione sulla democrazia alla prova delle città, ripartire dai luoghi e dalle comunità. Intendiamo essere aiutati a diventare sempre più capaci di ascoltare e interpretare in modo responsabile, costruttivo e lungimirante i bisogni emergenti da città e territori, come luoghi di partecipazione democratica, nella costruzione di percorsi di progettazione dal basso, per una cura condivisa e partecipata del bene comune, nella spinta propulsiva dei giovani per la cura dell'ambiente, a partire dai loro contesti di vita, nell'impegno di tante chiese locali per la costruzione delle comunità energetiche, preziosa eredità della Settimana Sociale di Taranto. Così, sempre il documento preparatorio. Abbiamo bisogno di quello che Elena Granata chiama, nella sua pubblicazione dell'ottobre 2023, il senso delle donne per la città, curiosità, ingegno, apertura, presentato anche questo pomeriggio all'Università degli Studi di Trieste, un pensiero e un istinto delle donne per gli spazi, unito a una incisiva capacità di azione che ha da prendere forma. Quel pensiero pratico sulla città con cui ripensare la relazione tra spazi e vita, tra tempi quotidiani e aspettative di benessere, tra natura e città. Per attuare questa dimensione di cura, storicamente riconducibile alla dimensione specificamente femminile e da estendere oggi più che mai alla casa comune planetaria, abbiamo bisogno di architetti e urbanisti che pensino, scrivano, ascoltino e discutano di vita nelle città, di prossimità, di ecologia. E per questo ti ascoltiamo. Grazie.
Grazie. Buonasera a tutti, bentrovati, grazie di questo invito, grazie dell'ospitalità, della vostra accoglienza. Con qualcuno è un ritrovarsi anche dopo tanti anni e con qualcuno è un incontrarsi per la prima volta e spero che quest'ora che passeremo insieme, insomma, sia qualcosa di bello, che ci lascia un bel ricordo. Io torno dopo tanti anni a Trieste e sono grata a questa città perché 25 anni fa ero appena laureata, sono stata invitata a fare una lezione, forse la mia prima lezione fuori Lombardia, dentro l'ospedale che era stato l'ospedale di Basaglia. E io ricordo che, senza saperlo, mi trovai nella stanza dei sudici, nel reparto dei sudici, a parlare, non ricordo neanche di cosa, ma ricordo che quel luogo, quelle stanze, la pena, la sofferenza di quelle persone mi si iscrissero nel corpo, nell'anima, nella memoria, e mi confermarono allora, io giovane urbanista, che i luoghi contano, che i luoghi dove accadono le nostre vite, cosa succede nei luoghi, che esperienza facciamo delle relazioni tra di noi in un determinato luogo, è qualcosa che ci si imprime nell'anima per sempre, non si può cancellare quella storia. E tutta Trieste è piena di storie, di luoghi che parlano, di racconti, di storie spezzate, di confini, di pezzi di vita che magari sono rimasti sospesi o di straordinarie storie. Ecco, questo è quello che vorrei dirvi stasera. Non esiste, non è neanche immaginabile una democrazia disincarnata dai luoghi. La democrazia si fa nei luoghi, si dà nei luoghi, è la forma che prendono i reparti d'ospedale, è la struttura che diamo ai nostri carceri, è il modo in cui conduciamo i ragazzi nell'apprendimento dentro le scuole. Lì la democrazia assume la forma matura o immatura che una società si dà. E quindi è impensabile parlare di democrazia in astratto, partendo dai principi, dalle carte, senza guardarci intorno e capire, chiederci se i luoghi delle nostre città corrispondano ancora oggi ai nostri sogni, ai nostri bisogni, ai nostri desideri più profondi, che è quello che un po' durante la pandemia ci sembrava di aver capito. Per qualche mese ci siamo illusi che la forma delle nostre città potesse cambiare, che la nostra forma di convivenza nei luoghi potesse assumere un volto e un modo di essere più corrispondente ai nostri desideri, ai nostri bisogni. Poi siamo tornati al punto di prima, ci siamo rimessi di corsa, abbiamo pensato che il tempo era maturo e dovevamo riprendere la vita di prima, ma le domande, i bisogni, le domande profonde restano lì, ancora importanti nella nostra vita. Quando pensiamo alla partecipazione, spesso siamo legati ad un'immagine un po' novecentesca. Abbiamo in mente le piazze delle rivoluzioni, le grandi piazze, bellissime piazze che avete anche voi qua a Trieste, le piazze dove si fa la storia. Ecco, io penso che oggi non è l'immagine della piazza quella che ci aiuta a ragionare sulla democrazia, ma è l'immagine di un giardino. Non a caso, Joël Zask, filosofa straordinaria francese, parla di democrazia ecologica e ci ricorda un aneddoto che per me è stato illuminante. Nella parola piazza, che poi è plaza, che poi è place, guardate come la lingua tradisce la sorellanza delle lingue romanze, no? Tutte nate dal latino, tutte gemelle, tutte che si assomigliano. E questi termini hanno una consonanza etimologica con la parola platano. Eh sì, perché nella Grecia originaria la democrazia nasce all'ombra dei platani. Perché questa immagine oggi mi sembra più suggestiva di quella della piazza che abbiamo in mente, le piazze delle rivoluzioni? Perché la piazza dell'antica Grecia era l'ombra del platano sotto il quale, all'ombra del quale le persone convergono e parlano dei problemi della comunità. Ma questa piazza all'ombra del platano non è disincarnata, non è un luogo dove gli uomini si ritirano per parlare dei problemi del mondo. No, è in mezzo alla comunità. È dove le donne intanto si occupano dei bambini, è dove ci sono i traffici, il mercato, la vita quotidiana. Ecco, a me questa immagine della democrazia che nasce sotto il platano, all'ombra, là dove ci si ritrova, come noi stasera, per ritrovare le ragioni profonde del vivere insieme. Ecco, oggi mi sembra un'immagine davvero importante, davvero stimolante. Se noi ci guardiamo intorno e guardiamo con occhio critico, con occhio riflessivo, a che punto siamo nelle nostre città? Come sono fatte? Ci corrispondono? Noi vediamo che stanno crescendo quelli che possiamo definire spazi di negazione. Vietato entrare, vietato giocare a palla in cortile, vietato andare in bicicletta, vietato entrare, vietato superare il confine, vietato mendicare, non bussare. Dalla pandemia, questa idea del divieto, dell'impedimento, dell'inciampo, che tutta la nostra vita sia organizzata da divieti che strutturano le nostre città, è diventata sempre più pervasiva che quasi non ce ne accorgiamo. Pensate che a livello europeo è sempre più diffusa e capillare quella che viene definita l'architettura difensiva o il design che dà fastidio alle persone. Siamo arrivati a progettare delle panchine dove senza fissa dimora non possono dormire perché sono spaccate in due, per far sì che le persone non si siedano. Siamo arrivati a immaginare di poter avere degli ultrasuoni davanti ad alcuni negozi dei centri di città europee che danno fastidio agli adolescenti che sono particolarmente sensibili agli ultrasuoni, così da impedire i capannelli di ragazzi davanti ai negozi. E così piano piano quello spazio di urbanità, cos'è l'urbanità? Quell'area di città che ci rende cittadini, ma ci rende anche fratelli, che ci rende compagni di viaggio, piano piano diventa rarefatta e i luoghi del comune, del condiviso, del per tutti, diventano sempre meno. È la logica del decoro. Quante volte in nome del decoro scacciamo i più poveri, scacciamo i matti, scacciamo quelli che Basaglia scelse come i primi, scacciamo gli immigrati perché non devono stare nello spazio pubblico per una ragione di decoro. Pensate il nome del decoro, che cosa si sottrae in termini di significato, di valenza pubblica, no? E a furia di togliere dallo spazio pubblico, dalla scena pubblica, le donne, i poveri, i giovani, che cosa resta di quella urbanità che per quasi 2000 anni ha fatto il senso delle nostre città? Ed è la logica non soltanto quella del decoro, ma è la logica anche del consumo e della privatizzazione. Rifletto spesso come i nostri bambini, i nostri ragazzi, adolescenti, quando si affacciano alla vita autonoma, interiorizzino come la città sia il luogo del consumo. Se non consumi, non esisti. Escono di casa e devono pagare ogni servizio pubblico. Escono di casa e pagano, comprano la palestra, il cinema, il luogo d'incontro, lo spritz, il bar, tutto a un prezzo. Ma come possiamo insegnare ai nostri figli la gratuità, la generosità, l'altruismo, se tutto l'assetto urbano si sta trasformando in una scena nella quale o si è consumatori o si è accomodati fuori? Quando porto i miei studenti in gita a Firenze, mi sorprende sempre che persino le chiese e i sagrati delle chiese sono interdetti all'uso pubblico. Bisogna entrare col numerino, col biglietto, persino nelle chiese. Se durante l'estate fa molto caldo, non si può neanche ripararsi in quelli che sono sempre stati dei rifugi climatici per antonomasia, i luoghi delle chiese. Ecco che allora questo percorso di spogliazione di quello che è proprio l'urbano, che è per tutti, che è civile, che deve essere qualcosa di accessibile al povero, allo studente, al ricco, che poi diventa la domanda di chi sono le città, oggi è una questione fondamentale. Ecco che allora sottolineo il primo punto su cui vorrei richiamare la vostra attenzione. Come facciamo a ribaltare i divieti a cui ci siamo abituati? Vietato giocare a pallone nei cortili, impossibilità. Le negazioni, i divieti indesideri, le negazioni impossibilità. Ecco, io guardandomi intorno con uno spaccato europeo, ho sognato che noi potessimo riscrivere una grammatica del possibile scrivendo a chiare lettere il rovescio di questa città, immaginando che ci siano cortili dove noi diciamo qui si può giocare a palla, oratori dove si dica qui puoi venire perché sei accolto, sagrati delle chiese dove diciamo ai giovani qui puoi venire a passare le tue serate. Capite che c'è un'inversione di semantica, di soglia, di idea di accoglienza. Ed è una domanda che le nuove generazioni ci stanno facendo. Penso alla rivendicazione del movimento delle tende, dei giovani del Politecnico di Milano, i miei studenti, che per primi, per voce di Ilaria Lamera, che è stata la prima studentessa, hanno piantato fisicamente davanti al Politecnico delle tende per rivendicare il diritto alla casa. E mi colpisce come ci sono delle cose, delle proteste antropologiche. Questi studenti non sapevano che c'è una tradizione ebraica, che è la tradizione delle capanne, che fa sì che il popolo ebreo, quando deve meditare e ricordarsi da dove viene, va a vivere per qualche giorno nelle capanne, nelle tende. C'è qualcosa di antropologico in quel gesto dei ragazzi che si sono messi ad abitare davanti all'università per chiedere che cosa. Molti hanno minimizzato questa domanda, hanno pensato che fosse soltanto una domanda semplice: mancano le case, i ragazzi chiedono case. No. I ragazzi hanno espresso, formulato una domanda di abitare, una domanda di possibilità di radicamento nella città dove studiano. I ragazzi chiedono di poter godere di quella relazionalità, di quell'accessibilità alla comunità che è vivere in una città nel tempo dello studio. Era una domanda di case, era una domanda di abitare, era una domanda di città. Spesso non sappiamo ascoltare queste domande che non avvengono nella forma della protesta classica, non era un corteo, era ricostruire un luogo di senso. Io ricordo 30 tende sotto la pioggia dove si poteva andare, dialogare, interagire con i ragazzi, un luogo di pensiero sull'abitare a Milano. Nella città dove si corre abbiamo avuto la possibilità di stare insieme ai ragazzi. Primo punto, gli spazi di negazione, gli spazi sottratti al civile, gli spazi sottratti alla convivenza. Ma c'è un altro punto che vorrei condividere con voi. Abbiamo ereditato dal passato una struttura urbana ottocentesca, lo dicevamo anche questo pomeriggio, che ha funzionato per circa 150 anni per scatole, per contenitori. E lì torno a Basaglia. Si è pensato che ci fosse un contenitore per la salute mentale, il manicomio, un contenitore per la salute, l'ospedale, un contenitore per la natura, il parco, il giardino, un contenitore per l'educazione, la scuola, un contenitore per l'arte, il museo. Sì, ma quella città pensata per scatole, per silos, che definivano funzioni in relazione a un bisogno, oggi non ha più senso. Oggi non ha più senso perché noi capiamo, e la pandemia l'ha inscritto nei cuori di ciascuno di noi, che la salute non è qualcosa che può stare soltanto dentro l'ospedale. Infatti Basaglia rompe la struttura ospedaliera, apre al giardino, fa quel gesto liberatorio perché capisce che il contenitore non può più essere in grado di rispondere a quel bisogno. Ma noi oggi lo capiamo per le scuole. Come si può pensare che la scuola sia solo il luogo educativo? Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio. E da lì l'idea che la scuola abbia bisogno di aprirsi al territorio, al contesto. E l'arte non sta più nei musei, l'arte ha bisogno di uscire, così la natura. Allora, se è vero che oggi i contenitori si rompono, e davvero lo dico con uno slogan, dovremmo rompere le scatole se vogliamo vivere meglio, ecco che allora le cose più interessanti che stanno capitando nel nostro tempo sono esercizi di rottura di questa scatola. Vi racconto alcune storie. Armando Punzo, siamo a Volterra. Armando Punzo è un direttore artistico che sogna 25 anni fa di ibridare un carcere, il carcere di Volterra, con un teatro, e sogna il primo teatro stabile dentro un carcere del pianeta. Cioè sogna non di far fare un po' di attività ricreative ai carcerati per intrattenerli, no, lui sogna che il talento dei carcerati possa tradursi in una capacità teatrale, drammaturgica, e il carcere di Volterra diventa quest'ibrido. Non è più solo un carcere, non è neanche solo un teatro, è l'una e l'altra cosa. E poi penso al Policlinico Gemelli, ultimo piano, l'ottavo piano dell'ospedale più importante, l'ospedale dei Papi d'Italia. Al Policlinico Gemelli hanno sognato un gruppo di oncologi di portare la chemioterapia per le malate oncologiche all'ultimo piano, in un giardino che ha lo scopo riabilitativo, educativo, di guarigione, dove le malate oncologiche ricevono le cure chimica integrate con la natura, la bellezza, le piante, l'acqua. Quale pensiero sta dietro all'idea di far stare bene le malate oncologiche perché la bellezza e l'ambiente diventa terapeutico? La libertà è terapeutica, la bellezza è terapeutica, il rispetto è terapeutico. Sentite che siamo sempre dentro la stessa storia, sentite che c'è una lunga storia che ci porta da Maria Montessori, che aveva sognato le aule dove i bambini stanno insieme in un mutuo educarsi fra di loro, e c'è la storia di Basaglia che sogna un giorno di restituire l'anima malata della città all'anima sana, senza poter disgiungere più chi è sano e chi è malato, perché forse da vicino nessuno è normale. E c'è Adriano Olivetti che sogna negli anni 50 che la sua fabbrica Ivrea diventi un luogo dove si sperimenta cultura, bellezza nel fare impresa. E poi c'è Loris Malaguzzi che si inventa gli asili a Reggio Emilia e inventa un luogo di bellezza e di senso dove nelle scuole materne porta gli animali, porta le galline, perché capisce che nella prima infanzia il rapporto con la natura diventa qualcosa di catartico, di illuminante. Non c'è bisogno di fare educazione ambientale, se cresci con le galline il mondo animale l'hai già capito. E ha questa intuizione che ci sono 100 linguaggi nel mondo dell'infanzia, 100 linguaggi che devono interpretare i 100 modi dei bambini di essere intelligenti. Ma noi veniamo da questa storia. E poi c'è Antonio Loffredo. C'è Antonio Loffredo, a Rione Sanità di Napoli, che arriva a Rione Sanità incardinato, lui parroco di 5 parrocchie. E non fa il prete antimafia, e non fa il prete che sta chiuso in canonica, ma getta uno sguardo progettuale sul mondo. Quello che in un mio libro ho chiamato lo sguardo del place maker, il trasformatore dei luoghi. Antonio Loffredo vede, con gli occhi dell'intelligenza tutta contemporanea, che sotto la parrocchia della sanità ci sono le catacombe di Napoli. Le catacombe di Napoli erano lì da 2000 anni. Almeno da 500 anni erano state invase da immondizie e bruttura. Ma Antonio Loffredo non guarda il problema, vede la soluzione e sogna con una formula che potremmo tradurre nel immagina se ripulissimo le catacombe di Napoli. Immagina se facessimo delle catacombe di Napoli un'impresa civile e sociale. Immagina se dessimo lavoro ai ragazzi della sanità proprio lavorando alle catacombe. Antonio Loffredo avvia quello che è il processo di rigenerazione delle catacombe di Napoli. E prima un piccolo gruppo della parrocchia e poi un'impresa sociale e poi un gruppo di persone che sostiene e poi manda i ragazzi a studiare l'inglese a Londra perché così possono diventare gli interpreti, narratori di questa storia quando arriveranno i turisti. E i turisti sono arrivati e le catacombe sono state ripulite e i ragazzi hanno fatto i tour operator nelle catacombe di Napoli. Allora, vedete che c'è sempre la stessa storia che ci stiamo raccontando, un luogo, una comunità che si riconosce attraverso la partecipazione che è cura, manutenzione, riappropriazione di un luogo che era stato perduto e che diventa qualcosa di trasformativo, qualcosa di rigenerativo. E questa è la cifra di ogni volta che l'Italia ha saputo dare qualcosa al mondo. C'è un DNA che lega tutte queste storie e fa sì che nei momenti di crisi, quando le autorità non ti ascoltano, quando l'istituzione non agisce, quando la politica non risponde, che qualcuno non autorizzato, senza chiedere il permesso a nessuno, si arroga la responsabilità di prendere l'iniziativa. Ce lo dicevamo anche questo pomeriggio, ma la politica non ci ascolta, ma le istituzioni sono sorde. Ecco, i placemaker alla Loffredo non aspettano di ricevere l'investitura da qualcuno, non aspettano di chiedere il permesso, l'autorizzazione. In qualche modo si sentono chiamati a prendere loro l'iniziativa, a innescare processi che cambiano lo stato di cose. Che cosa voglio dirvi? Che ciascuno di noi oggi può essere chiamato a diventare quello che si prende in carico il suo pezzettino di terra per trasformarlo. E c'è una crisi che di tutte le crisi urbane è la più devastante potenzialmente, ma è la più promettente dal punto di vista della partecipazione delle persone. Oggi noi per la prima volta, dopo circa 2000 anni, ci troviamo con un assetto urbano, la forma della città, meravigliosa, stupenda. Se guardo Trieste, spezza il cuore vedere quanta bellezza si è depositata nei luoghi, ma quella forma di pietra, di cemento e di asfalto, oggi non è più adeguata al tempo che passa, non è più adeguata alla crisi climatica, non è più adeguata a consentirci la sopravvivenza nelle città che noi stessi abbiamo costruito, cesellato, splendidamente adornato di ogni bellezza. Non è più adeguata perché oggi la materia stessa di cui è fatta la città, la pelle impermeabile, fatta di pietra, fatta di lastroni, fatta di asfalto, non è più adeguata al cambiamento climatico. E qui ci è richiesto un altro passaggio. Abbiamo visto i luoghi della negazione, la riapertura, la mescolanza, l'ibridazione dei luoghi, le storie che nascono rigenerando pezzi di territorio, ma c'è una sfida che le trascende tutte. ed è un pensiero nuovo che ci accompagnerà nei prossimi anni a far sì che cambi la pelle stessa delle nostre città. Noi per tanti anni ne abbiamo pensato che la città fosse sana, salutare, sicura se era impermeabile. Abbiamo pensato che la natura potesse stare fuori dalla città. Oggi qualcuno mi diceva: a Trieste non ci sono i parchi, a Trieste ci sono pochi giardini. Oggi la sfida non è tanto quella di moltiplicare i parchi e i giardini per lo svago, il tempo libero. Oggi, esattamente come è tracimata la scuola, è tracimata la salute, oggi la natura ci chiede di essere accolta in ogni possibile spazio urbano. La natura chiede di uscire dai confini rigidi dei giardini e dei parchi per essere la cifra dominante di ogni parte della città. Che cosa sto dicendo? Che noi dovremo depavimentare, ripristinare suolo, terra consolidata là dove è possibile. Che dove è possibile noi dovremo ripiantumare, dovremo portare natura dove l'abbiamo tolta, dovremo riportare lo stoccaggio, la conservazione dell'acqua piovana, dovremo far tesoro dell'energia attraverso la creazione di comunità energetiche. E vedete che tutte le cose che nominano chiamano in causa la comunità. Non le può fare l'amministrazione, sì, anche quella serve, ma ognuno nel suo giardino, rovesciando quindi quella classica retorica NIMBY, non nel mio giardino, che è l'atteggiamento escludente, ecco, noi possiamo oggi capire che ciascuno nel suo giardino, piantando le essenze giuste, depavimentando, liberando suolo libero, consentendo lo stoccaggio della CO2 e la liberazione dell'ossigeno, producendo energia da condividere con chi vive nella povertà energetica. Vedete quante cose stiamo nominando in una chiesa che erano cose che ci sembravano della scienza, oggi sono della comunità ecclesiale. Oggi occuparsi di comunità energetiche, di povertà energetica, di salubrità dei suoli, di qualità delle acque, attiene alla nostra missione cristiana. È una nuova grammatica, è un nuovo senso di responsabilità, è un nuovo campo nel quale ciascuno di noi può fare il suo singolo pezzo, sapendo che quel singolo pezzo fa parte di un puzzle molto più ampio che ci consente di fronteggiare il cambiamento climatico. In Olanda, Idee Urbanisten, un gruppo molto avveniristico di urbanisti, ha inventato le piazze che si allagano o i giardini inondabili. E c'è un rovesciamento semantico e culturale in questa invenzione. Cambiamento climatico, piogge molto intense, periodi di siccità. Possiamo accettare o non accettare il cambiamento climatico, possiamo negarlo, ma quando arrivano le piogge possiamo essere pronti, molto pragmatici. Gli olandesi hanno cominciato a rovesciare la semantica dell'urbano dicendo: se piove, noi facciamo in modo che le piazze si allaghino. E questo non è più un problema, ma diventa la soluzione. Davanti a tutte le scuole, davanti a tutti i licei, sono state create delle vasche di laminazione, che poi sono le vasche sostanzialmente di stoccaggio dell'acqua piovana, che sono al contempo spazio di gioco per i bambini, spazio di gioco per i liceali, dove c'è il campo da basket, il campo da pallavolo, e quando arrivano le piogge quello stesso invaso diventa una vasca che stocca l'acqua piovana, per 2-3 giorni ci si gioca dentro. Dimensione ludica, dimensione esperienziale, confidenza con la natura. Quella stessa acqua poi viene drenata e viene usata per l'agricoltura urbana e per la pulizia delle strade. Economia circolare, uso le risorse che sono scarse, dimensione ludica insegno l'uso della natura ai bambini attraverso le scuole, dimensione esperienziale, tutti attraverso quelle piazze capiscono che la crisi climatica è qualcosa di importante, ma possiamo sempre rovesciare in positivo. Nature-based solution, soluzioni ispirate alla natura. E noi capiamo che oggi la nostra antropologia è sfidata, perché sempre di più noi dovremo metterci alla scuola della natura, imparare a reagire alla natura come reagirebbe la natura se fosse al nostro posto, imparare dalle piante, modello vegetale, imparare dagli animali, imparare dagli insetti, riportare gli insetti in natura, in città. Ecco, la maggior parte dei progetti oggi avvenieristici più belli che noi prendiamo soprattutto dal nord Europa hanno a che fare con il ritorno della natura in città. Tornerei a Basaglia, tornerei a quella volta in cui di fronte alla routine, di fronte al già visto, di fronte alla richiesta a Gorizia di prescrivere quello che prevedeva il protocollo, immobilizzare i malati, trattenerli nel letto e prescrivere la terapia, Basaglia disse: e mi non firmo, e io non firmo. Ecco, io penso che guardare queste storie, soprattutto nella loro origine, quando il carisma delle persone è fresco, quando ancora non c'è stato il tradimento dell'istituzionalizzazione di quelle storie, guardare al carisma nella sua freschezza di queste persone che hanno avuto il coraggio di dire io non firmo, io comincio una storia diversa, è fondamentale. E noi potremmo ripensare alla luce di questo e io non firmo, e io rompo le scatole, e io diserto un'attesa, un'aspettativa, noi potremmo riprogettare la hall di una scuola, l'aula dove insegniamo ai nostri studenti, le aule del catechismo, che sono così straordinariamente simili alle aule delle scuole. E non si può imparare la fede come si impara la geografia, perché la fede deve passare attraverso il sentimento, il coinvolgimento, la passione. Sembra che ci siamo coi tempi, giusto?
Sì.
Ci siamo. No, perché ho chiesto di fermarmi, perché non vorrei abusare della vostra. E dovremmo riprogettare le sale d'attesa, le sale d'attesa degli ospedali, quegli spazi tra il già e il non ancora, quel luogo dove ti viene comunicata la diagnosi della tua malattia, quel luogo che è ancora il pre. Noi dovremmo avere attenzione a questi spazi minuti, la sala d'attesa, il luogo dove aspetto il treno, che diventa luogo di sicurezza, il marciapiede, lo spazio tra le case, i cortili, la piantumazione dei marciapiedi, il lungomare. Ecco, io penso che se noi ci riappropriassimo insieme di questa narrativa, e perché dovremmo farlo? Perché dovremmo occuparci di questi spazi minuti, granulari? Perché da quegli spazi, da come sono gestiti, organizzati, pensati, dipende dalla qualità delle nostre relazioni. Perché lo spazio, l'habitat, ha molto a che fare con l'habitus. Le due parole latine infatti hanno la stessa matrice. L'habitat, lo spazio, diventa l'habitus. Il modo in cui parlo, il modo in cui comunico, il modo in cui guardo le persone, il modo in cui ci salutiamo o non ci salutiamo. C'è una relazione biunivoca, straordinaria, tra come sono fatti i luoghi e come avvengono le relazioni. E le relazioni incidono sugli spazi e gli spazi incidono sulle relazioni. E questa relazione, se è sana, produce spazi sani. Se è malata, ovviamente produce malessere, fuga dallo spazio comune, alienazione dei ragazzi. Ecco che allora abbiamo davanti a noi la possibilità di ripartire dai luoghi dove le persone vivono. Questo sarà uno anche degli obiettivi della settimana sociale, che per la prima volta nella forma e nel metodo andrà a caccia, è un lavoro che abbiamo fatto in questi 3 mesi molto concentrati di osservazione, di ricerca di candidature, di buone pratiche, di esperienze reali che oggi ci dicono che questo cambiamento è possibile e che stanno accadendo piccole, grandi rivoluzioni nel mondo dell'accoglienza, nel mondo della povertà, nel mondo della giustizia, nel mondo dello sport, della scuola. Ecco che allora, se la guardiamo così, la democrazia non è qualcosa di astratto, non è qualcosa che ha a che fare solo con i documenti, la carta e i principi, ma diventa l'abito e l'habitat nel quale vogliamo e possiamo ancora vivere insieme. Grazie.
Grazie Elena Granata per averci accompagnato nell'immaginare una città che possa essere sempre più un giardino di cui ci prendiamo cura, un giardino in cui può risorgere la vita. Noi andiamo anche liturgicamente verso la celebrazione di un giardino in cui accogliamo una risurrezione, e anche le nostre città possono diventare spazi di risurrezione, di accoglienza, di relazioni nuove. Ascoltiamo, prima di concludere, di salutarci, un altro brano propostoci dalla Cappella Civica, Apritevi o porte eterne, di Marco Sofianopulo, vissuto tra il 1952 e il 2014, una pagina che appartiene alla raccolta dei 34 inni per l'anno liturgico su testi di padre David Maria Turoldo, essa è destinata specificamente alla Domenica delle Palme. Il testo è quello molto noto del Salmo 24-23, l'andamento è ritmico e danzante ma al contempo nobile e composto, con le classiche sfumature orientaleggianti tipiche dello stile del maestro Sofianopulo. Osanna al figlio di David, Osanna al Redentor.
Grazie ad Elena Granata per le tante sollecitazioni. Forse non ci aspettavamo così tante sollecitazioni su questo tema. La passione, la competenza invece ci fanno tornare a casa molto arricchiti e anche con il desiderio di non mancare all'appuntamento, di saper prendere noi le iniziative, di essere noi coloro che innescano processi, di cogliere che c'è una vocazione, una chiamata a cui non possiamo mancare. Pensavo che tante volte oggi noi evadiamo dai luoghi in cui abitiamo, ci mettiamo anche tutto il mondo digitale che ci consente di trasferirci con il cuore da altre parti, anche se il corpo rimane invece ancorato lì dove siamo. Tante sfide, ma forse chissà, se ci riappropriamo delle nostre città, allora faremo anche un po' una ricomposizione di noi stessi, del nostro corpo e del nostro cuore. Non riprendo le tante sollecitazioni, però sì, evitiamo che prevalgano i divieti e riappropriamoci delle possibilità nel nostro giardino, nelle nostre comunità e nei luoghi che abbiamo a fianco e dei quali dobbiamo riappropriarci. Magari sono di tutti, non possiamo chiedere il permesso alle autorità, ma possiamo abbellire e possiamo fare in modo che diventino qualche cosa in cui ci si sente di più accolti. Io ringrazio davvero, io penso che sono tantissime le sollecitazioni che ci portano a ripensare magari quella sala d'aspetto piuttosto che quell'aula di catechismo, che sono proprio alla nostra portata, delle nostre iniziative. Poi ci saranno grandi progetti urbanistici che verranno con il contributo, la fantasia, le iniziative di tanti che partecipano con la democrazia a prendersi cura della casa comune che è il mondo e la città. Mi viene da ricordare che abbiamo passato 4 declinazioni diverse, potevano essercene anche altre, ma siamo partiti da queste. E i giovani, l'università e poi l'economia, i ricchi, i poveri, le imprese, e poi la pace, ma la pace non soltanto come assenza di guerra, ma quei conflitti da riconsiderare che sono dentro di noi e tra di noi, portatori sani noi di nemici, e poi questa città da rigenerare con una natura che vuole un po' riappropriarsi anche come maestra di vita. Ecco, beh, grazie. E dico che poi, certo, sì, c'è un altro appuntamento cittadino che sarà la Via Crucis di venerdì 29 alle ore 21 a partire da Via Capitolina, e sarà un modo anche per camminare nella nostra città e anche portatori di un messaggio che è di vita e di salvezza, nel paradosso della croce da portare, ma verso la vita, la pienezza della vita. E per cui vi attendo tutti anche a questo appuntamento della Via Crucis cittadina.
Ringraziamo la professoressa Elena Granata, lo facciamo come anche un piccolo segno che andiamo a prendere. Non poteva mancare una casa, in quanto ci aiuti a immaginare i luoghi che abiteremo come luoghi di relazione sane e buone, e ci sono cose buone qua dentro, e come nella nostra città, e tu hai avuto modo di apprezzarle, e non è molto impermeabilizzata, quindi si può accedere. E assieme a questo, e poi c'è un testo che è stato presentato proprio ieri da Vescovo Enrico, che invito a dire magari di cosa si tratta rapidamente.
Sì, non è che vogliamo fare la pubblicità adesso e così via. Questo testo, Trieste Mistica, è stato presentato ieri nel contesto anche delle varie iniziative dei 100 anni dell'università, e è un libro di fotografie molto belle che presenta i diversi luoghi di culto delle diverse confessioni religiose della nostra città. E ieri è stata la possibilità anche di ragionare della dimensione delle religioni e della città e della laicità della città, e di una contaminazione, di una ricchezza che fa venire in mente che, ecco, in un testo che io ho messo lì dentro, citando l'Evangelii Gaudium, nelle nostre città servono anche degli spazi di ristoro, e di ristoro anche per l'anima, degli spazi nei quali ritorniamo a darci il tempo, ma anche gli spazi belli, per ritrovare noi stessi, e ritrovare noi stessi anche di fronte a colui che ci parla, che non si è dimenticato di noi. Ecco, per cui un testo di fotografie bellissime, ecco, sono soltanto due piccoli saggi di poche parole, poi sono le fotografie molto belle che evocano che le religioni possono anche diventare ancora oggi una possibilità, non un divieto.
Ricordo che anche la nostra città diventa un luogo di Vangelo vissuto anche con il dormitorio di via Sant'Anastasio, e a cui è dedicata anche la raccolta di quello che possiamo offrire con la Quaresima di Fraternità, anche qui in fondo alla Chiesa, ma anche attraverso i canali che troverete nelle vostre parrocchie e anche sul sito della nostra diocesi. Essendo l'ultimo appuntamento, diciamo anche dei grazie importanti al Vescovo Enrico Trevisi, che ha voluto e pensato questa cattedra di San Giusto con questo orientamento, non da solo, assieme al professor Giovanni Grandi, al vicario giudiziale Don Luis Soculi, al dottor Roberto Gerin, con cui si è pensato a questa cattedra come un momento di preparazione alla Settimana Sociale dei Cattolici in Italia, che non vuole lasciarci indifferenti come comunità cristiana. Un grazie di cuore anche a Monsignor Marino Trevisini, parroco della cattedrale, che ha ospitato e accolto questi appuntamenti della cattedra, appunto. Un grazie alla Cappella Civica, al direttore maestro Roberto Brisotto, all'organista maestro Riccardo Cossi, e a coloro che con il canto hanno accompagnato queste giornate: i soprani Cristina Frandolic, Clara Spetti, contralti Valentina Agustin, Isabella Murro, i tenori Vinoni Pietro, Zacchigna David, e i bassi Goruppi Giuliano, Wojtisek Tiziano. Ricordiamo che la registrazione della Cattedra di San Giusto sarà visibile in TV su Tele4, che ringraziamo per aver accompagnato, seguito e raccontato. Inoltre, la serata di oggi è riascoltabile sulle frequenze di Radio Nuova Trieste e anche sul canale YouTube della Diocesi di Trieste. Salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito da casa e che ci seguiranno nelle trasmissioni. Grazie a tutte e a tutti per aver partecipato e contribuito a rendere questo momento un momento di partecipazione per andare al cuore della democrazia alla luce del Vangelo.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.